Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati da Isabella Visetti. 11.06, terza ora di Mille Voci. Noi vogliamo parlare delle sfide della transizione energetica. Come avete potuto sentire nello spazio informativo, le notizie legate all'energia, ai prezzi del gas, alla crisi energetica praticamente sono quotidiane. Questo è un tema che ci occupa tutti, proprio anche legato all'attualità, della guerra, in Ucraina, le alternative che bisogna cercare al gas russo, ma tutto questo discorso si inserisce appunto in quello più importante e diciamo cruciale della transizione energetica. Voi lo sapete, all'indomani dell'incidente al reattore nucleare giapponese di Fukushima nel 2011, la Svizzera decise l'abbandono graduale del nucleare, poi confermato in votazione popolare nel 2017 con l'approvazione di un primo pacchetto di misure della strategia energetica 2050, una strategia che prevede il divieto di costruzione di nuove centrali nucleari. Quelle in esercizio continuano a funzionare, ma fino a quando la sicurezza sarà garantita. Questa strategia prevede di ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2, di aumentare l'efficienza energetica e di promuovere le energie rinnovabili anche per diminuire la dipendenza da quelle fossili importate. La Svizzera ha anche una strategia climatica: entro il 2050 non dovrà più produrre emissioni di gas serra, è l'obiettivo saldo netto pari a zero. E ora la domanda che ricorre sempre più spesso, appunto soprattutto anche alla luce delle notizie dell'attualità, è con quali tecnologie, con quali investimenti, con quali vettori energetici raggiungere questi obiettivi. Lo studio dell'Ufficio Federale dell'Energia, che è intitolato Prospettive Energetiche 2050+, trovate il link sul nostro sito. È uno studio interessante, c'è una parte riassuntiva che è accessibile anche a chi non mastica questi temi quotidianamente. Ci dice che grazie allo sviluppo tecnologico e agli investimenti per garantire la maggiore efficienza, questo traguardo della decarbonizzazione potrà essere raggiunto a un costo sostenibile. Quali sono i punti principali di questo studio? Da dove prenderemo l'elettricità che ci serve? Quali sono gli aspetti critici? Che ruolo potrà avere il nucleare in questa transizione? Noi oggi ne parliamo con tre esperti. Do il benvenuto ad Annalisa Manera. Buongiorno.
Buongiorno.
Ingegnera nucleare e professoressa di sistemi nucleari e flussi multifase al Politecnico di Zurigo. Do il benvenuto anche a Massimo Filippini. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Professore al Politecnico Federale di Zurigo e all'USI, direttore del Centro di Ricerca in Economia e Politica dell'Energia del Politecnico di Zurigo. E do il benvenuto anche a Marco Mazzotti. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Professore di ingegneria dei processi al Politecnico di Zurigo, esperto di soluzioni per la gestione del CO2, già presidente del consiglio scientifico dell'Energy Science Center del Politecnico di Zurigo. Possiamo dire che è un confronto e un dibattito fatto nell'ambito della comunità scientifica del Politecnico di Zurigo. Professor Filippini, partirei da lei. Riesce a riassumerci gli obiettivi della strategia energetica 2050?
Direi appunto di ricordare che gli attuali sistemi energetici sono basati fondamentalmente sui combustibili fossili, e l'obiettivo della transizione energetica è quello di trasformare quindi questi sistemi energetici basati su combustibili fossili in sistemi energetici basati su fonti di energia rinnovabili e anche su tecnologie efficienti da un punto di vista energetico. Gli obiettivi con questa trasformazione cosa si vuole raggiungere? Si vuole contrastare da una parte i cambiamenti climatici, dall'altra parte, e questo non bisogna dimenticarlo, migliorare la qualità dell'aria, perché viviamo comunque in un ambiente inquinato C'è anche in Svizzera, in Europa e nei paesi industrializzati c'è questo problema dell'inquinamento dell'aria. E terzo, molto importante e molto d'attualità, è migliorare la sicurezza d'approvvigionamento, perché trasformare un sistema energetico basato su combustibili fossili che vengono importati da altri paesi. Vuol dire essere dipendenti e quindi la trasformazione del settore energetico puntando sulle rinnovabili vuol dire anche migliorare la sicurezza d'approvvigionamento.
Professore Filippini, non possiamo non guardare a quello che fa la Germania. Notizie di questa settimana le abbiamo sentite, viste tutte. La Germania, che anche lei, come la Svizzera, aveva deciso all'indomani appunto dell'incidente di Fukushima di uscire gradualmente dal nucleare, la Germania non ce la sta facendo. E questo ci deve un po' preoccupare, perché adesso sta riandando a sfruttare il carbone.
Ma direi di no, perché bisogna sempre fare molta attenzione. La situazione di partenza della Germania, quindi il settore energetico germanico, è diverso dal settore energetico svizzero. La Germania è sempre stata caratterizzata, o il sistema energetico germanico è sempre stato caratterizzato dall'utilizzo soprattutto di carbone, gas e poi petrolio. In Svizzera utilizziamo prevalentemente petrolio, poco gas e non utilizziamo carbone. Questo in generale sul settore energetico. Chiaramente, essendo dipendenti molto dal gas e anche dal carbone, l'aumento dei prezzi e la crisi energetica che si è verificata in Europa dopo l'invasione della Russia, l'Ucraina, ha creato dei grossi problemi alla Germania. Basti pensare che più del 45% del carbone consumato in Germania è importato dalla Russia, più del 45% del gas consumato in Germania è importato dalla Russia. Ora, sul nucleare, guardate che nel 2010 in Germania il nucleare occupava circa il 20% nella produzione di energia elettrica. Oggi siamo al 12%, quindi secondo me, l'attuale situazione in Germania non è tanto determinata dalla decisione di uscire dal nucleare, proprio perché non ricopriva un grande ruolo, ma dalla forte dipendenza dal carbone e dal gas importati dalla Russia.
Professoressa Manera, lei invece come legge quello che sta accadendo in Germania? La Germania, lo sappiamo, aveva puntato tantissimo sulle energie alternative, poi forse ha incontrato delle difficoltà.
Beh, intanto se vediamo la Germania, il motivo per cui la Germania dipende molto dal gas e dal carbone per la produzione di energia elettrica è proprio dovuto al fatto che con gli anni hanno diminuito la quantità di nucleare, quindi in realtà è una conseguenza diretta del fatto che hanno rinunciato al nucleare. In realtà la Germania non è l'unico esempio, vediamo anche l'esempio della California che ha intrapreso la stessa strada della Germania e ora a settembre, dopo la crisi energetica, hanno risparmiato l'ultima centrale nucleare, ora addirittura hanno investito $1 miliardo per continuare a sostenere questa centrale che oltretutto è vecchia, quindi in realtà non sono molto d'accordo. Ora, quando guardiamo invece al piano energetico per la Svizzera, in effetti bisogna distinguere tra l'energia e l'elettricità. Ora, è vero, come ha detto il professor Filippini, per l'energia dipendiamo molto dal petrolio. Per l'elettricità, invece, se vediamo anche già l'anno scorso il nucleare ha contribuito per più del 42% per l'elettricità e il resto per la maggior parte idroelettrico. Però se poi andiamo a vedere mese per mese, nei mesi invernali il nucleare al momento in Svizzera contribuisce a più del 50% della produzione elettrica. E questo ovviamente ora con il piano 2050 più vogliamo rimpiazzare questo contributo con solare e altre fonti. Però a questo punto dobbiamo anche vedere quali sono le ipotesi che sono state prese per l'attuazione di questo piano 2050+. E se andiamo a vedere le ipotesi, la prima ipotesi è l'incremento notevole degli importi di elettricità proprio durante l'inverno, quando anche le altre nazioni europee soffrono, quindi si tratta sempre di chiedere da dove compreremo questa elettricità. Per quanto riguarda invece l'approvvigionamento di energia, si prevede la necessità di notevoli importi di combustibili sintetici e di idrogeno dall'estero. Anche qui non si sa chi lo produrrà, chi lo venderà, eccetera. Quindi bisogna, secondo me, in vista della crisi che sta succedendo al momento, bisogna probabilmente rivedere queste ipotesi alla base dello scenario 2050+ per la Svizzera.
Marco Mazzotti, lei mi diceva ieri sera, come considerazione proprio di cittadino che legge il giornale, che vede questa notizia sulla Germania, mi diceva è folle quello che sta succedendo in Germania, andare a riaprire dei giacimenti di carbone.
Ma sì, perché contraddice le esigenze che noi abbiamo per combattere la crisi climatica, che sono riconosciute anche dai tedeschi. Insomma, io francamente la decisione non capisco, anche perché comunque si tratta di iniziative che poi avranno un effetto sulla produzione di energia a medio termine, non certo per risolvere il problema di adesso. Insomma. Quindi io trovo che quello che bisognerebbe fare è capire che dobbiamo ridurre i consumi di energia, dobbiamo ridurre l'uso dei combustibili fossili e in nessuna condizione aumentare lo sfruttamento dei giacimenti esistenti o nuovi, insomma.
Lei dice ridurre l'energia. C'è un potenziale innanzitutto nel risparmio energetico. L'abbiamo già visto in questi mesi, tutti noi preoccupati delle bollette più care, siamo un po' corsi ai ripari.
Certo, assolutamente.
Quel potenziale c'è da sfruttare.
Assolutamente, e dobbiamo anche tener conto del fatto che proprio perché per effetto del riscaldamento globale avremo bisogno di meno energia per scaldarci, e questo era prevedibile prima dell'inverno. Ma nessuno l'ha messo in conto quando tutti i nostri paesi, inclusa la Svizzera, sono corsi ad acquistare a prezzi molto elevati riserve di gas che poi di fatto non sono servite.
Professora Filippini, vengo da lei. Allora, poi magari guardiamo i costi, gli investimenti, anche perché la svolta energetica deve essere accompagnata anche da innovazione, da molti investimenti nel campo delle tecnologie più innovative. Allora, questa strategia 2050, secondo lei è fattibile anche con quello che sta accadendo sul mercato dell'energia?
Ma sì, sicuramente è fattibile, anzi diventa ancora più importante proprio perché abbiamo bisogno di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e quindi la dipendenza dai paesi produttori. È fattibile, chiaramente non è una passeggiata tranquilla, bisognerà impiegare diverse forze, ma qualsiasi trasformazione del settore energetico che è necessaria necessita molte energie. Mi permetta di ritornare, perché uno dei punti importanti di questa transizione energetica è, come è stato ricordato, è la riduzione del consumo di energia, il risparmio energetico. E in questi studi, ricordo, ci sono tre studi, due studi, uno studio accademico, quindi svolto da istituzioni accademiche, uno studio svolto dalla Confederazione Svizzera, che lei ha ricordato, e poi uno studio che è stato pubblicato nel 2012, nel 2022 in dicembre, dall'Associazione Svizzera delle Aziende Elettriche. Tutti questi tre studi mostrano che, utilizzando diversi scenari, che la transizione energetica è possibile. Chiaramente un pilastro importante è quello dell'efficienza energetica, quindi si prevede una riduzione del 30%, circa 30-35% del consumo di energia. E tante volte la gente dice: ma no, è impossibile. Allora vi faccio proprio un esempio molto, molto pratico. Oggi gli edifici sono responsabili di circa il 35-40% del consumo totale di energia. I vecchi stabili, che sono ancora la maggioranza in Svizzera, consumano circa 100-200 kWh per metro quadrato. I nuovi stabili ne consumano 40, quindi vedete che c'è un grande potenziale di risparmio di energetico, e quando si rinnova un vecchio stabile si riesce a passare da 100-200 kWh a 60, solo per farvi vedere che è possibile. Cioè, quando si parla di una forte riduzione del consumo di energia, soprattutto dei combustibili fossili, abbiamo la tecnologia. Abbiamo la tecnologia, e poi si migliora anche il comfort abitativo. Un edificio risanato energeticamente permette di vivere meglio. Chiaramente l'altro pilastro è quello delle rinnovabili, e qui si pensa soprattutto al solare, però è chiaro che per raggiungere questa trasformazione del settore del sistema energetico abbiamo bisogno sì delle rinnovabili, abbiamo bisogno di potenziare la rete elettrica, perché in un domani la produzione di energia elettrica sarà decentralizzata. Abbiamo bisogno di un accordo bilaterale con l'Unione Europea. Ricordo che noi importiamo e esportiamo energia elettrica da decenni, siamo dei grandi attori nel mercato elettrico europeo, e lo saremo anche in futuro. E la transizione necessita di scambi con l'Europa, sia di importazione che di esportazione. Come è stato ricordato dalla collega Manera, uno dei temi delle difficoltà che bisognerà affrontare è quello di produrre abbastanza energia elettrica durante l'inverno, di avere la possibilità di importare energia elettrica. Ma non è che stiamo parlando del 20-30% della produzione, stiamo parlando di circa di 6-7 terawattora all'anno.
Perché dobbiamo ricordarlo, ma ne parlavamo anche stamattina nelle prime 2 ore di Mille Voci, diciamo, le energie rinnovabili non sono così efficienti a questo momento, perché magari variabili, stagionali. È questo uno dei problemi, professoressa Manera?
Intanto, ripeto, bisogna distinguere tra l'energia e l'elettricità, perché è vero che con tutti i provvedimenti di cui si è discusso qualche minuto fa si diminuisce la quantità di energia, però purtroppo questi stessi provvedimenti producono un aumento dell'elettricità che sarà necessaria, perché vogliamo rimpiazzare il riscaldamento a gas e a olio con le pompe di calore, quindi ci serve elettricità. Vogliamo rimpiazzare le auto a benzina e a diesel con le auto elettriche, ci serve elettricità. Tant'è vero che tutti gli scenari, sia quelli del Dipartimento dell'Energia, sia quello dell'ETH, del Porsche Institute, eccetera, tutti questi scenari predicono che nel futuro ci servirà molta più elettricità di ora, e quindi dobbiamo non solo rimpiazzare 25 terawattora all'anno, che al momento sono prodotti dagli impianti nucleari, ma ce ne serviranno in più altri 15, 20, 25 a seconda dello scenario. E il problema è da dove li prendiamo, perché è vero sì che anche oggi da decenni abbiamo import-export con l'Europa, però il problema è che ora non dobbiamo vedere quanto importiamo in media durante l'anno, dobbiamo vedere quando, in quale mese dell'anno dovremo purtroppo importare molta energia elettrica, e al momento con questi scenari il problema principale è l'inverno. Ripeto, al momento in inverno in Svizzera più del 50% dell'energia elettrica è prodotta col nucleare, questo va rimpiazzato, e ora è questo che aumenta di parecchi fattori rispetto a quanto importiamo oggi d'inverno per l'elettricità, quindi bisogna distinguere. È qui dove io ho sinceramente i miei dubbi, perché purtroppo d'inverno il solare, anche nelle Alpi, non funziona granché.
Però adesso c'è anche, si vuole questa cosiddetta offensiva solare, no? C'è questa idea di questo parco solare alpino. Cioè, è chiaro che alla situazione attuale forse non ce la facciamo, ma con gli investimenti che faremo ce la potremo fare. Annalisa Manera e poi Marco Mazzotti.
Sì, il problema, ripeto, sono sia le quantità e sia il fatto che questi questa energia elettrica prodotta dal solare non viene prodotta quando ci serve, viene prodotta quando c'è il sole. E ora, se noi andiamo a vedere anche i numeri, per esempio c'è ora uno dei più grandi parchi solari che verrà costruito sulle Alpi Vallesi, il Gondo Solar, occuperà 100.000 metri quadri di superficie e produrrà solo 23 gigawattora in un anno. Per rimpiazzare i 25 terawattora degli impianti nucleari ce ne servono 1.000 di questi Gondo Solar. Ora, se andiamo a vedere non solo gli investimenti che saranno notevoli, però se andiamo a vedere anche quello che sta succedendo oggi, il mese scorso Axpo ha pubblicato un annuncio in cui dicono che investiranno 1,5 miliardi di franchi svizzeri con il piano nei prossimi 10 anni di installare impianti solari alpini per produrre un terawatt e mezzo di elettricità, però appunto non ci serve un terawatt e mezzo, ce ne servono 25 solo per gli impianti nucleari. Quindi già con questi piani, se andiamo a vedere nei prossimi 10 anni il piano, lo scenario del Dipartimento dell'Energia non è di un terawatt e mezzo, è di 10 terawatt all'anno prodotti dal solare. Ma se Axpo ne mette solo 1,5, chi li mette gli altri 8,5? Cioè, è qui io che mi pongo queste domande. Il solare, io sono molto a favore del solare, però purtroppo ha dei limiti.
Professor Filippini.
Ma guardi, ritorno, ci sono degli studi scientifici che mostrano che è possibile rimpiazzare e aumentare la produzione di energia elettrica tramite le rinnovabili, tramite il solare, soprattutto invernale posizionato sulle Alpi, tramite anche altre tecnologie e le importazioni. Quindi questa è la base sulla quale noi dobbiamo discutere. E poi si può iniziare a parlare di quale potrebbe essere l'alternativa. Ma io sono dell'opinione che, vedete, noi il nucleare l'abbiamo e l'avremo fino a metà circa degli anni 40, quindi ancora per molti anni, e ci aiuterà a trasformare il settore energetico. Noi dobbiamo puntare soprattutto sulle fonti rinnovabili e poi, diciamo fra circa 10 anni, fare una valutazione e capire se effettivamente abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati. Dobbiamo sempre essere aperti su qualsiasi evoluzione tecnologica. Oggi si parla molto di nucleare di quarta generazione, ci sono molte promesse, non ci sono ancora dei reattori commerciali. All'inizio degli anni 30, quindi fra circa 10 anni, si saprà di più di questa nuova tecnologia, nuova generazione del nucleare, e quindi si potrà valutare sempre che ci siano dei ritardi o dei problemi. Ricordo comunque che una delle grosse sfide per qualsiasi tecnologia sarà quella di convincere la società ad accettare queste tecnologie, sia che si parli di nucleare, sia se si parli di solare fotovoltaico nelle Alpi. Questo è, secondo me, è uno dei grossi temi. Oggi per costruire una nuova linea ad alta tensione, ad esempio, ci vogliono quasi 20 anni, quindi questi tempi non sono molto compatibili con la transizione energetica.
In effetti lo sentivamo anche stamattina che c'era questo sondaggio sull'eolico, eolico che non è visto bene dalla popolazione elvetica, e dunque c'è anche la sfida di, diciamo, far passare queste nuove tecnologie alla popolazione. Abbiamo ristabilito il collegamento con Marco Mazzotti. Io le volevo chiedere, perché arrivano anche dei messaggi. Allora, questo abbiamo capito che per fare questa transizione abbiamo bisogno di un elevato fabbisogno di elettricità. Infatti si dice che dobbiamo elettrificare il settore energetico svizzero. Lo facciamo con le rinnovabili, dobbiamo sostituire la parte che viene dal nucleare e puntiamo sull'idroelettrico, che è una forte tradizione in Svizzera. Io le faccio proprio la domanda della donna della strada: ma con la penuria d'acqua che abbiamo riscontrato nell'ultimo anno, puntare così tanto sull'idroelettrico non può essere rischioso.
Ma allora, grazie per la domanda e per la pazienza di avermi ricollegato. Io credo che noi dobbiamo puntare su tutte le risorse, quindi è chiaro che l'idroelettrico e il suo potenziale devono essere rivalutati sulla base anche dell'evoluzione climatica. Questo è chiaro e lo stanno facendo, lo stiamo facendo le università, lo stanno facendo gli operatori delle centrali idroelettriche. Dobbiamo installare solare, dobbiamo considerare anche l'eolico, perché l'eolico magari il potenziale in Svizzera non è alto, ma l'eolico è fondamentale in Germania e il profilo di variabilità dell'eolico e del solare sono diversi, quindi l'eolico può contribuire molto di più in inverno che in estate e viceversa. Quindi noi dobbiamo vedere il sistema energetico svizzero all'interno del sistema europeo e i modelli che noi usiamo all'Energy Science Center dell'ETH, che vengono fatti girare facendo ipotesi diverse, scenari diversi, ci dicono che la transizione energetica è possibile e, come hanno detto i colleghi, sicuramente il nucleare potrà magari dare un contributo, ma il punto di partenza deve essere quello di rendersi indipendenti e di installare le rinnovabili, e questo dibattito su altre soluzioni non deve rallentare questo, perché questo è assolutamente fondamentale.
È quello che voi chiamate mix energetico, bisogna portare avanti tante cose in contemporanea in questa transizione.
Esatto, assolutamente sì.
Però basarsi su tecnologie, lo dice questo studio, su tecnologie non sperimentali ma già diciamo in una fase avanzata di evoluzione, di sviluppo.
Certo, le principali fonti rinnovabili sono ben note, conosciute, le possiamo utilizzare, le dobbiamo utilizzare al più presto, fare in modo che vengano applicate e implementate dappertutto, incluso gli interventi sul parco, sul patrimonio edilizio, come è stato detto prima, sono anche questi estremamente importanti.
Allora, lei citava l'eolico, nella Svizzera italiana abbiamo l'esperienza del parco eolico sul passo del San Gottardo e lì vediamo che i tempi sono stati lunghissimi. Dunque questa, diciamo, come diceva il professor Filippini, far accettare questi nuovi investimenti, queste nuove infrastrutture è anche parte della questione.
Certo, indubbiamente questo vale anche per le tecnologie e le infrastrutture che serviranno per gestire l'anidride carbonica durante e dopo la transizione energetica. È importante quindi il ruolo che l'informazione può giocare, ecco, bisogna fare un'informazione da parte nostra, da parte vostra, che faccia capire alla popolazione, insomma, che non c'è la soluzione, non c'è una soluzione magica che risolve tutti i problemi, insomma, dobbiamo la transizione energetica richiederà uno sforzo notevole, ma ci permetterà di arrivare ad un mondo migliore. Questa è la cosa fondamentale, cioè noi dobbiamo mettere in conto del beneficio che questo ci darà, sia in termini di salute, in termini di ambiente, di natura e in termini anche economici, perché se non la facciamo la transizione energetica pagheremo un prezzo molto più alto.
Sì, lei mi diceva è importante, si citano sempre gli investimenti, i soldi che ci servono per questa transizione energetica, non si mette mai sull'altro piatto della bilancia i costi che potremmo avere se non la facciamo. Marco Mazzotti, rimango da lei perché lei ha parlato di queste tecnologie per catturare la CO2, lei è esperto in questo campo. Sono queste tecnologie chiamate ad emissioni negative, NET, ci può dire qualcosa di più in merito?
Allora, intanto perché servono? Perché noi anche nel 2050 avremo settori economici che emetteranno dei gas serra, sono queste emissioni inevitabili. Per esempio l'agricoltura contribuisce alle emissioni di gas serra in modo significativo, per esempio gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti
che avremo, di cui avremo bisogno e che continueranno ad emettere anidride carbonica. Quindi noi dobbiamo mettere sul campo delle tecnologie e degli impianti che ci permettano di evitare le emissioni dai termovalorizzatori, dagli impianti dagli cementifici, da una parte, e dall'altra tecnologie che permettano di catturare l'anidride carbonica che è già stata emessa nell'atmosfera, ricatturarla dall'atmosfera e sequestrarla in modo permanente, per esempio nel sottosuolo. Ecco, e queste tecnologie esistono, sono state sviluppate, le stiamo dimostrando anche nell'ambito di progetti che sono in corso proprio adesso, però la sfida è quella di fare uno scale up, come si dice, cioè aumentarne l'utilizzo, la diffusione e quindi aumentare le quantità di anidride carbonica che con queste tecnologie vengono trattate. Quindi quando si parla di emissioni negative si intende in realtà negativa rispetto all'atmosfera, cioè queste tecnologie permettono di ridurre la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera e quindi di ridurre l'effetto serra causato dall'anidride carbonica stessa.
Non sono ancora commercializzate, sono in uno stato avanzato di sviluppo o come?
No, sono già commerciali, sono in uno stato, in una fase iniziale di, come si dice, di deployment, di diffusione, ma sono tecnologie commerciali che esistono, che conosciamo, e tra l'altro per le quali la Svizzera ha giocato un ruolo notevolissimo per quanto riguarda lo sviluppo. Ci sono startup anche del Politecnico di Zurigo che sono leader internazionali su queste tecnologie per la riduzione della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera.
Sono care?
Cosa vuol dire sono care? Come l'ho
non
detto
lo so.
Prima,
il cambiamento
climatico avrà dei costi per la società che sono inimmaginabili, quindi queste tecnologie sono molto meno care di quanto sarebbe caro non implementarle.
Professoressa Manera, torno da lei. Il professor Filippini diceva fra una decina d'anni, adesso non ricordo più se ha citato 2030-2040, si può vedere a che punto siamo arrivati e magari rivalutare la questione del nucleare, perché magari nel frattempo la tecnologia è andata avanti, avremo questo nucleare di quarta generazione che magari costa meno, ha tempi di realizzazione più corti, è più sicuro.
Beh, intanto parliamo di questi reattori, dell'avanzamento della tecnologia. I reattori di nuova generazione sono già sul mercato, alcuni sono anche già in operazione. Quando noi parliamo di reattori nucleari ci riferiamo sempre a Fukushima. Fukushima è un reattore costruito nel 1971 che è rimasto allo stesso stato del 1971. Se anche uno dei reattori che i giapponesi hanno in operazione dal 1990 fosse stato al posto di Fukushima, non sarebbe successo niente, quindi avremmo parlato solo dello tsunami ma non del disastro nucleare. I reattori che sono ora in commercio e che sono già in operazione in Finlandia, in Cina e in altre nazioni, sono già reattori di nuova generazione, quindi generazione 3, 3 più e 4 hanno tutti un livello di sicurezza incredibile, quindi non è che bisogna aspettare per i reattori di generazione 4, tant'è vero che se vediamo quello che sta succedendo in Europa e nel mondo al momento nel settore nucleare, è incredibile. Si vede già solo in Europa, la Francia ha cancellato la legge secondo cui avrebbero dovuto diminuire il nucleare dal 70% al 50%. L'Olanda ha investito 2 miliardi, il governo ha investito 2 miliardi per la costruzione di due centrali nucleari. La Svezia sta proponendo di eliminare la legge che non consente al momento di costruire nuove centrali nucleari. Il Regno Unito ne sta costruendo due e ora ha approvato la terza. La Romania vuole costruire due centrali. La Polonia ha firmato un contratto con Westinghouse per 6 nuove centrali, eccetera, eccetera, eccetera. Addirittura il Giappone a dicembre ha annunciato che costruiranno nuove centrali nucleari. Cioè non è che tutte queste nazioni sono uscite pazze. In effetti, perché il nucleare è l'unica sorgente di elettricità di base, quindi che può produrre elettricità 24 ore su 24, che non emette anidride carbonica. Le altre opzioni sono gas e carbone, per questo la Germania si ritrova nella situazione in cui è, e in effetti la Germania mi ricorda molto la frase che uno psicologo, Dietmar Hansch, ha detto in una delle sue presentazioni su clima e paura. Ha detto: non si commette il suicidio per la paura della morte, però in effetti è esattamente quello che la Germania sta facendo. Secondo me c'è bisogno, come anche hanno detto i miei colleghi, di un mix energetico e soprattutto di non escludere tecnologie a priori. Quindi io ben venga il solare, dobbiamo installare più solare possibile, però ripeto, al momento secondo le previsioni dell'Axpo, dovuto all'elettrificazione del riscaldamento delle automobili eccetera, ci servirà non solo di rimpiazzare gli impianti nucleari che abbiamo ora, ma addirittura di raddoppiare l'elettricità che viene prodotta al momento dal nucleare. Il solare aiuterà, ma non da solo, tant'è vero che tutti gli scenari prevedono che nell'inverno dovremo raddoppiare, se non di più, gli importi di elettricità dall'estero, proprio in un periodo quando anche le nazioni europee soffrono per la produzione di elettricità, perché le rinnovabili d'inverno non vanno tanto bene.
Però da quello che ho capito sarebbe per una fase transitoria, professor Filippini.
Guardi, l'attuale tecnologia nucleare, quindi la collega Manera ha parlato degli impianti che sono in costruzione in Finlandia, in Gran Bretagna e in Francia, sono basati sono EPR, quindi ad acqua pressurizzata, e queste esperienze attuali sono, da un mio punto di vista, quindi economico, anche negative, perché alla fine si pensava di costruire queste centrali nucleari in 6-7 anni e siamo tra i 16 e i 20 anni. Si pensava dei costi di produzione molto competitivi, di sotto i 10 centesimi, siamo sopra i 10 centesimi, quindi a 12-13 centesimi, secondo i dati forniti dalla Corte dei Conti francesi. Quindi io sono piuttosto critico sull'attuale tecnologia nucleare, sono aperto a capire se le promesse di queste nuove tecnologie, che io chiamo quarta generazione, nel 2023, quindi però stiamo parlando di reattori commerciali, cosa vuol dire? Vuol dire che non sono più sperimentali, presentano effettivamente dei grandi vantaggi. In Svizzera noi produciamo circa 60 terawattora, avremo bisogno di, secondo i vari studi, di circa 30-35 terawattora in più di energia elettrica, e c'è la possibilità di produrli con le fonti rinnovabili. Questa deve essere la prima priorità. Avremo anche bisogno di importazioni, ma già oggi importiamo d'inverno energia elettrica e ne esportiamo molta di più durante l'estate. Questa è la situazione attuale.
Sì, però appunto questo scenario 2050 prevede di ridurre questa importazione, cioè nella fase di transizione dovremo importarla, ma poi quando la tecnologia...
La transizione energetica vuol dire ridurre la dipendenza da fonti di energia fossili, e quindi dalle grandi importazioni. C'è una riduzione della dipendenza dall'estero, ma ci sarà sempre uno scambio di energia elettrica. Non avremo un sistema isolato, perché non avrebbe senso, sarebbe troppo troppo costoso. Perché quando c'è molta energia elettrica in Germania sarà interessante importarla, e viceversa quando la Germania avrà bisogno di energia elettrica dalla Svizzera, che ne ha più, durante certi periodi se ne produce di più di quanto si consuma, sarà interessante esportarla. Questo è quello che avviene adesso.
Allora, arrivano diversi messaggi allo 076 321 1113. che ci parlano dei sistemi di stoccaggio dell'energia, che è in effetti il problema dell'energia rinnovabile, che è variabile, in certi momenti ne abbiamo di più, in certi altri di meno, e si tenta anche di stoccarla. Marco Mazzotti, cosa possiamo dire su questo punto per rispondere ai nostri ascoltatori?
Diciamo che noi abbiamo la possibilità di utilizzare i bacini idroelettrici, per questo ed è un grosso vantaggio. Poi sicuramente bisognerà creare un sistema di stoccaggio anche decentralizzato, e ci sono molte idee e molti sviluppi in questo senso che sicuramente aiuteranno a risolvere il problema.
Annalisa Manera, questi sistemi di stoccaggio, almeno quanto ho letto in Germania, è che non hanno avuto un'evoluzione come si aspettava tutta la tecnologia, e dunque questo è anche un po' il problema che la Germania si trova ad affrontare.
Sì, intanto vorrei riprendere un pochino il fatto delle importazioni. Il problema delle importazioni, di cui ha parlato il professor Filippini, è che con il nuovo scenario le importazioni di elettricità durante l'inverno raddoppiano, se non triplicano. Quindi rimane questo problema molto grosso. Per quanto riguarda lo stoccaggio, la Svizzera è molto fortunata perché abbiamo le montagne con i bacini di acqua. La Germania non è ugualmente fortunata e quindi hanno bisogno di altri tipi di stoccaggio. Purtroppo, per esempio, le batterie elettriche non hanno poi avuto questi risultati che ci si aspettava. Se noi vediamo per esempio che tutte le batterie elettriche che esistono in tutta Europa riuscirebbero a coprire il gap in Germania che c'è tra quando non c'è abbastanza vento e sole rispetto a quanto hanno bisogno, questo poligono distrarre per 8 minuti. Quindi se andiamo a vedere ora il più grosso parco di batterie elettriche che è stato aperto in Inghilterra a dicembre dell'anno scorso, questo può immagazzinare l'energia che una centrale tipica di 1300 MW produrrebbe in 7 minuti. Quindi, e questo è il problema dello stoccaggio, sono le dimensioni enormi dell'energia di cui abbiamo bisogno quando purtroppo il solare e il vento non funzionano. È quello che è fisicamente possibile con le tecnologie al momento esistenti.
Però, professor Filippini, anche qui la tecnologia però ci verrà incontro, perché sappiamo che, abbiamo detto, dobbiamo elettrificare il settore energetico, e sappiamo che tutti gli apparecchi e gli impianti elettrici sono molto più efficienti, e dunque riusciremo a, com'è che si dice, il consumo flessibile dell'elettricità. È quella anche l'altra sfida.
La digitalizzazione della produzione e consumo di elettricità. Tornando sullo stoccaggio, noi abbiamo, non dobbiamo dimenticare la Norvegia, sono stati anche costruiti dei cavi proprio attraverso il mare, proprio per garantire anche questa flessibilità, e poi non dimentichiamo che nella strategia energetica europea l'idrogeno e le centrali a idrogeno svolgeranno anche un ruolo importante di stoccaggio, vale a dire si produce idrogeno quando c'è più abbondanza di vento e di sole, viene stoccato e poi viene utilizzato nei periodi dove è necessario, quindi supplire a una flessione della produzione delle nuove fonti rinnovabili. Quindi ci sono queste possibilità e sono anche reali e sono già presenti anche da un punto di vista tecnologico. Tornando alla digitalizzazione, è chiaro che fornirà un grande sarà molto importante. Pensate solo a tutte le batterie delle auto elettriche. Noi stiamo facendo delle ricerche proprio come riuscire a sfruttare al meglio, a dare degli incentivi anche ai proprietari delle auto elettriche di offrire il servizio di stoccaggio. Quindi, perché tante volte non è che utilizziamo un'automobile 12 ore o 24 ore al giorno, molte ore queste automobili sono ferme e sono una possibile batteria, quindi un accumulo di energia elettrica che può essere utilizzato dalle società elettriche proprio per cercare di bilanciare o di rendere stabile il sistema elettrico. Quindi ci sono queste tecnologie, è un cambiamento, la digitalizzazione in tutte le attività quotidiane, in tutta la società sta cambiando il modo di vivere, di lavorare, e anche il settore energetico sarà influenzato da questo importante fenomeno tecnologico.
Sì, infatti lo dicevamo, la svolta energetica va proprio a braccetto con, diciamo, l'innovazione e le nuove tecnologie. Ultima battuta, rimango sempre da lei, professor Filippini, perché non abbiamo detto i costi. Allora, ho letto 1.400 miliardi di franchi per ammodernare infrastrutture, edifici, impianti, apparecchi, veicoli, e 109 miliardi per la strategia zero emissioni di gas serra. Questo è quanto dice questo studio.
Allora, innanzitutto bisogna dire che qualsiasi trasformazione di un sistema energetico porta da una parte dei costi e dall'altra parte dei benefici. Se noi guardiamo i costi e soprattutto gli studi hanno purtroppo finora stimato i costi e i benefici non li hanno stimati perché sono un po' più difficili da stimare. Però, se noi prendiamo i tre studi che ho menzionato all'inizio di questa trasmissione, che sono i studi più importanti anche da un punto di vista scientifico, cosa ci dicono? Ci dicono che la trasformazione del settore energetico, almeno due studi, indicano che costeranno pro capite circa 300-350 franchi a persona. Il terzo studio, l'ultimo pubblicato, ci dice addirittura che non ci saranno dei costi aggiuntivi, proprio perché con l'esplosione dei prezzi dei combustibili fossili che ogni economia domestica oggi vede, è chiaro che andare a puntare sulle rinnovabili vuol dire ridurre anche i costi. Quindi questa è la parte dei costi. Andiamo a vedere i benefici. I benefici che non sono quantificati, però ci sono delle indicazioni. Ad esempio, c'è un beneficio globale e anche locale dovuto alla riduzione dei costi determinati dai cambiamenti climatici, ma c'è anche un importante beneficio locale dovuto al miglioramento delle condizioni di salute, del miglioramento della qualità del suolo, dell'acqua, il miglioramento della sicurezza d'approvvigionamento e della qualità dell'aria. E parlando appunto anche di benefici di alcuni numeri, no? Pensate che oggi in Svizzera i costi sociali dell'inquinamento dell'aria, quindi vuol dire le morti premature dovute all'inquinamento dell'aria, vuol dire le visite mediche, il numero di ospedalizzazioni, costa al pro capite 472 franchi. Quindi questi non ci saranno più. E vedete subito che, come ha ricordato anche il collega Mazzotti, che questa transizione energetica ci porterà in una, ci migliorerà la qualità della vita. È chiaro che, come ogni transizione, ci saranno delle ineguaglianze nei costi e nei benefici, e qui sarà importante che i politici sappiano definire una strategia in modo da rendere sostenibile per tutte le persone, anche chi appartiene ai redditi medio-bassi, di poter approfittare appieno di questi benefici.
Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato, torneremo a parlare di questo tema perché è un po' la sfida che ci accompagna in questo periodo. Io ringrazio Annalisa Manera, ingegnera nucleare e professoressa di sistemi nucleari, flussi e multifase al Politecnico di Zurigo, il professor Massimo Filippini, professore al Politecnico federale di Zurigo e all'USI, direttore del Centro di Ricerca in Economia Politica e in economia e politica dell'energia del Politecnico di Zurigo, e Marco Mazzotti, professore di ingegneria dei processi al Politecnico di Zurigo. Buona giornata e grazie di essere stati con noi.
Grazie, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Ultimi nomi per Mille Voci, ringrazio Roberto Conti in regia, Michela De Pedrini al centralino di Rete 1, io sono Isabella Visetti e vi auguro una buona giornata.